Right now. Il settimanale della Fondazione Diritti Umani.
La settimana scorsa abbiamo rischiato il genocidio dell'intera popolazione iraniana, così ha minacciato Trump. Abbiamo superato quota 700 palestinesi uccisi da quando è in vigore il cessate il fuoco. Il dittatore Minghaung Laing, con elezioni farsa, è diventato presidente del Myanmar. Capite dunque quanto è arduo fare un festival dei diritti umani di questi tempi? Eppure noi, cocciutamente, ci proviamo. Siamo già arrivati all'11ª edizione e quest'anno lo organizziamo insieme a Garewo, la Fondazione dei Giardini dei Giusti. Proprio perché di questi tempi occorre fare rete tra chi non sopporta i tiranni, i genocidi, le ingiustizie. Il programma della Tre Giorni, dal 14 al 16 aprile, a Parco, in via Ambrogio Binda 30, lo trovate sui nostri siti. Noi qui vi diamo qualche assaggio, a partire dai giovani. Per esempio quelli del Nanni Valentini di Monza, che hanno pensato alle due facce di Dubai.
L'episodio di oggi nasce da un reel che ho visto qualche giorno fa e parlava dello sfruttamento dei lavoratori nelle grosse metropoli e prendeva ad esempio Dubai.
Dubai è progettata per nascondere queste cose. Infatti, circa il 90% della popolazione degli Emirati è composta da immigrati che arrivano principalmente da India e Pakistan. Questi lavoratori prendono all'incirca 1000 dirham al mese, che corrispondono a 250 euro.
Il trucco legale per tenerli lì è il sistema del kafala, che è una roba assurda, in cui il tuo permesso di soggiorno è legato a una sorta di custode che sarebbe il datore di lavoro. E se lui dice che non puoi andartene, non te ne vai. Spesso, infatti, gli sequestrano il passaporto appena arrivati in aeroporto. È una vera schiavitù moderna. Mi fa impressione vedere come gli influencer cercano di venderci il sogno di questa città, ma nessuno ci fa vedere chi lì fa dei lavori umili come pulire i vetri dei grattacieli.
Ma infatti uno degli esempi più lampanti che possiamo vedere sui social sono i fuffaguro, che si trasferiscono a Dubai per mostrare la loro ricchezza.
Forse il primo passo è proprio questo, smettere di guardare le luci, iniziare a guardare le ombre.
Le scuole saranno protagoniste delle mattine. Abbiamo invitato ospiti come Don Burgio, l'avvocato Deborah Piazza, il criminologo Paolo Giulini, l'attivista Simone Ficicchia, perché si confrontino con loro su sicurezza, dissenso, violenza di genere. E ancora sport e discriminazioni, le prossime elezioni nel mondo, l'autismo. E sullo sfondo, naturalmente, la guerra. Con Alessandro Volpi, storico dell'economia, vorremmo indagare sul rapporto tra grandi fonti speculativi e impero trampiano. Forse gli interessi privati di questi big stanno determinando le sorti delle guerre. Sentiamolo.
Più che in altri momenti il debito pubblico americano dipende dagli acquisti che fanno i grandi fondi. BlackRock, Vanguard, State Street comprano debito americano e quindi mantengono in vita il debito federale degli Stati Uniti e lo fanno in larga misura indirizzando verso quel debito i risparmi che raccolgono in giro per il mondo, in primis in Europa, quindi c'è un trasferimento di risparmio europeo per finanziare il debito americano altrimenti in grande affanno con la mediazione dei grandi fondi che quindi beneficiano dei rendimenti più alti, ma scontano anche una difficoltà che dipende dal fatto che questo debito si sta deprezzando proprio perché è sempre più grande e è costretto a pagare interessi più alti. Al tempo stesso però questi grandi fondi utilizzano anche i risparmi che ricevono per comprare azioni, perché sono i principali azionisti di ExxonMobil, di Chevron, delle realtà che producono appunto lo shale gas, delle realtà che si occupano di riarmo come Raytheon, Boeing, Lockheed Martin. Ora lei dice giustamente che queste due cose si compensano. Io penso che si siano compensate per alcuni giorni dallo scoppio del conflitto, nel momento in cui è diventato sempre più evidente che in realtà l'Iran era in grado di resistere e che la guerra per Trump diventava una guerra che costava 10 miliardi al giorno da aggiungere meglio ad un debito già colossale, quindi avrebbe aggravato ulteriormente la situazione americana, questi grandi fondi, proprio perché detentori di questo titolo, di titolo del debito pubblico che si deprezzava, hanno cominciato a capire che probabilmente il guadagno che traevano dal rendimento alto dei titoli petroliferi, dai titoli del riarmo, non compensava l'indebolimento del loro portafoglio nel debito americano. Quindi io penso abbiano fatto una grande pressione, e qui tema dei padroni del mondo, nei confronti della stessa amministrazione Trump, perché Trump arrivasse a porre fine a questo conflitto, almeno a firmare una tregua.
Rights Now, il settimanale della Fondazione Diritti Umani. Ogni lunedì alle 8 su Radio Popolare. Quando vuoi, in podcast.
L'ho detto e lo ripeto, al prossimo Festival dei Diritti Umani, come sempre, i giovani, quelli che i politici non hanno visto arrivare al referendum, sono i protagonisti. Per esempio, raccontandosi nei podcast, come hanno fatto questi tre ragazzi messi alla prova.
Se uno sa di aver sbagliato, con la messa alla prova almeno puoi dire posso tornare, posso cambiare strada. Se invece uno finisce dentro, ha solo rabbia dentro, perché non hai la possibilità di aggiustare le cose. Cioè, come dire, il ponte l'hai già passato.
Io sì, mi sono sentita molto sostenuta sia dai miei genitori che dai miei amici.
Non mi hanno mai giudicato, sempre detto la verità del reato mandato. Mi sono sempre stati vicini. Mamma, papà, amici, sorella, queste cose qua.
Secondo me non è giusto che per uno sbaglio che fai vieni marchiato per tutta la vita. Perché poi già le persone nei luoghi di lavoro, i datori di lavoro, direttori, eccetera, già sono con pregiudizi, già magari hanno i loro problemi e nel luogo di lavoro si sfogano. In più, se tu gli dai questa scusa, quindi hai la fine della penale sporca, loro direttamente ti scartano.
Soprattutto gli incontri con la psicologa mi sono serviti molto, quindi da queste attività, cioè, riesco comunque a ricavarci qualcosa che mi potrà essere utile.
La guerra, dicevo, nostro malgrado è protagonista. La repressione del dissenso, delle voci contro, sembra aver spento il movimento pacifista. Perché non dare al prossimo Festival dei Diritti Umani invece un segnale? E cosa c'è di più solidale, collettivo e coordinato di un coro come quello Amici della Nave, diretto da Paolo Foschini?
Il coro adesso si presterebbe a molte metafore, la più efficace delle quali mi pare che sia forse questa, cioè la pace non si può fare da soli, la pace si fa in più persone, e anche un coro non si può fare da soli. Il coro non è un insieme di solisti, come dico sempre. Il coro paradossalmente viene bene quando, anche se non si è bravissimi individualmente, tutti si ascoltano, e questa è la caratteristica del coro. Forse cantare insieme non ha ovviamente l'ambizione di risolvere i problemi o di costruire la pace, però è un momento di ascolto reciproco.
Implicitamente hai detto che non è che bisogna essere dei maestri d'opera per poter partecipare.
Noi abbiamo un coro che è composto, come dico io, di scappati di casa, perché è composto da persone che sono state in carcere, persone che sono in cura nei SERD del territorio, in particolare quelli della SST Santi Paolo Carlo, che si occupa della sanità in carcere. E assieme al nostro gruppo di volontari, che è quello dell'associazione Amici della Nave, abbiamo costituito da molto tempo un coro molto dilettanti, cantanti per diletto, se vogliamo essere etimologici.
Non svelare tutti i tuoi spartiti, però un paio di canzoni che hai in mente?
Una è Il disertore di Boris Vian. Abbiamo costruito un medley di diverse canzoni che in varie epoche diverse sono diventati inni della pace. Dentro ci sono Blowing in the Wind, Imagine, insomma, non diciamole tutte.
Sono d'accordo con te, non la diciamo.
Ridiciamo magari la data di quando sarà questo appuntamento.
Il 16 di aprile, alla sera, diciamo 20:30, per essere così l'ora giusta, vi aspettiamo.
Venite in tanti.
One, two, three, four.
Avete preso appunti? Vi aspettiamo al Festival dei Diritti Umani dal 14 al 16 aprile. Tutte le informazioni su fondazionediritti umani.org oppure gariwo.net.